Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e a Peppe che ci permette questo collegamento. Oggi è il 6 novembre e cerchiamo di toccare i problemi che si sono verificati con il vertice che c'è stato il primo e il 2 novembre a Londra, che riguarda sostanzialmente la problematica, insomma, di normare l'intelligenza artificiale. Questa riunione è stata promossa da Rishi Sunak, il primo ministro inglese, d'accordo con il Biden e quindi con gli Stati Uniti, quindi siamo completamente all'interno di una iniziativa del cosiddetto Occidente, che inizialmente sembrava discriminare anche la presenza della Cina, mentre invece in qualche modo sembra che sia rientrata una partecipazione anche cinese. Il discorso che ci riguarda e ci riguarda tutti è perché questa riunione, in cui erano presenti anche delle imprese e ricercatori assolutamente selezionate, è una questione che in genere magari risulta lontana dagli interessi personali di ognuno, nel senso che l'intelligenza artificiale sembra qualcosa di tecnico che però non ci riguarda nella nostra vita quotidiana, oppure non riguarda i settori che sono più esplicitamente immessi in un circuito di impoverimento e di necessità, pertanto, di guardare ad una quotidianità che diventa non solo opprimente e tirannica, ma anche assolutamente necessaria come priorità assoluta ed escludente quindi di altre dimensioni. Il problema di capire perché ci riguarda da vicino tutti quanti assolutamente è capire innanzitutto che cos'è l'intelligenza artificiale, che non è semplicemente un aspetto scientifico, tecnologico o viceversa, come in genere si vuole far capire. La tecnologia è diversa dalla scienza, oppure la scienza ha una priorità sulla tecnologia. Oggi questi due aspetti sono assolutamente connessi e questa tecnologia ha un potere di pervasività assoluta riguardo alla nostra vita quotidiana in ogni ambito della nostra esistenza. In genere io guardo la televisione per vedere un po' un polso di una situazione che altrimenti sarebbe difficile avere così completa, e vedo che l'intelligenza artificiale viene per lo più pubblicizzata nelle sue forme più accattivanti o più rassicuranti, nel senso che per esempio le sue applicazioni in ambito medico sembrano facilitare chiaramente non solo la problematica relativa a tutte le diagnosi oppure alle analisi e soprattutto alla dimensione chirurgica, no? Quindi un aiuto tecnologico tendente a ridurre le incertezze, le difficoltà, le negatività che si possono presentare in termini di errori umani. Quindi è una eliminazione di difficoltà dovute proprio alle dispersioni inevitabilmente dell'attenzione su tutta una problematica complessa quale può essere quella sanitaria. Ecco, questa dimensione, che sicuramente ha diciamo degli effetti assolutamente positivi, innovativi e sicuramente da seguire, però non è la sola, tant'è vero che l'intelligenza artificiale ormai sembra preoccupare non solo le persone che se ne sono interessate, quindi non solo gli analisti interni appunto alla costruzione di algoritmi e di meccanismi, quindi che possono regolare la nostra vita all'interno di tutti i settori, da quello economico a quello sociale a quello appunto di interessi culturali, e soprattutto in due settori chiave su cui magari spenderò due parole in più, che sono sostanzialmente una dimensione politica e una dimensione oggi in tempi di guerre che nascono come funghi, una dimensione militare. Allora, che cos'è l'intelligenza artificiale? È semplicemente una dimensione in cui si attuano dei processi matematici, per lo più ingegneristici, con una capacità predittiva, cioè la riduzione delle incertezze, in un sistema che cerca di migliorare che cosa? L'efficienza di un sistema. Il bello è che nell'intelligenza artificiale cosiddetta, cioè quella che si è svolta appunto a Londra in questi pochi giorni che ci hanno preceduto, non si parla di sistema economico che determina una ricerca in una direzione precisa. Si parla semplicemente di paure, di rischi o di opportunità, e quindi di efficienze da regolarizzare. Il bello, dicevo, è che all'interno di questa dimensione scientifico-tecnologica si sta approntando un meccanismo non solo predatorio rispetto a tutti i dati che noi più o meno inconsapevolmente riusciamo a fornire, ma la utilizzazione di questi dati viene regolata dalla politica, in senso generale, poi ovviamente da tutti i governi, i quali governi non solo finanziano abbondantemente e lautamente lo sviluppo scientifico in questa direzione, ma sono addirittura sostituiti da queste piattaforme che poi regolano la nostra vita, ripeto, in tutte le direzioni, riuscendo quindi ad avere un ruolo non solo più importante di quello dei governi, ma una direzionalità di obiettivi che i governi poi sono in qualche modo costretti ad avallare, a finanziare e a seguire secondo degli obiettivi che sono per l'appunto dei cosiddetti big tech, cioè Amazon, Google, Microsoft, Meta, eccetera. Allora, questa dimensione di capovolgimento del ruolo di gestione tra la politica e l'economia è un aspetto estremamente importante per quanto riguarda proprio quel concetto di democrazia che noi in genere illusoriamente perseguiamo all'interno di una concezione che dovrebbe contenere anche una gestione da parte popolare o comunque da parte di chi è dipendente dalle condizioni sociali ed economiche, e l'esclusione totale di questa fascia di popolo, di popolazioni, e parlo al plurale perché non è soltanto un problema dell'Europa o degli Stati Uniti, è un problema mondiale. Questa fascia di popolazione non solo è stata già esautorata ed eliminata da un processo decisionale politico, ma lo è ancora di più nel senso di vedersi sottratte anche quelle forme minime di partecipazione che nei paesi più potenti, più dominanti all'interno del globo, all'interno quindi di questo processo di uniformità del sistema di capitale all'interno appunto di tutta una dimensione mondiale, rafforza le gerarchie tra paesi che dominano e paesi che sono soggetti e che sono sempre più sfruttati, cioè le popolazioni dei paesi dipendenti dal debito, dipendenti dalla condizione di rapina delle risorse, dipendenti da una politica sempre più autoritaria. Questa dipendenza sta a determinare un aumento dello sfruttamento delle popolazioni. Allora, vediamo un aspetto semplicemente di questa capacità di determinare apparentemente in maniera neutra degli algoritmi, si chiamano così, cioè dei sistemi, dei modelli di predizione. Allora, c'è per esempio negli Stati Uniti, faccio un esempio per tutti, la Pred Poll, cioè una struttura in cui la capacità predittiva di dove avverranno dei crimini, la polizia è stata direzionata a individuare, per esempio, secondo delle teorie che chiaramente provengono da tutti i pregiudizi che gli analisti portano con sé all'interno della produzione appunto dell'algoritmo, senza magari accorgersene però in maniera oggettiva, cioè reale ed efficiente, attraverso questi pregiudizi si attua una predizione del numero di furti, dei crimini che verranno realizzati all'interno di un quartiere. Quale sarà questo quartiere? Chiaramente quello più povero. Perché? Perché si attua una prevenzione aggressiva nel momento in cui si presume che lì avverranno dei crimini, e crimini minori, assolutamente di poca importanza, che verranno appunto a coartare, a diciamo determinare degli arresti per le persone. Questi crimini poi saranno portatori di crimini ancora più gravi successivamente. Questo secondo, per esempio, la teoria delle finestre rotte, si chiama così, è la teoria in cui se un determinato quartiere è degradato, questo degrado porterà ulteriore degrado, e quindi la polizia sarà interessata a registrare i piccoli crimini di piccolo cabotaggio che ivi si verificheranno, mentre invece lascerà in evaso il crimine più grave che magari avviene nel quartiere di lusso o nel quartiere bene. Allora, questo è semplicemente un esempio. Per quanto riguarda poi l'aspetto delle paure che sono state avanzate, per cui addirittura Meloni, che era una degli invitati europei alla riunione di Londra, è stata capace Meloni di ideare un neologismo che è l'algoretica, cioè di realizzare una crasi tra algoritmo ed etica. Qual è il problema? Che l'etica dovrebbe supportare la funzionalità di questi algoritmi, cioè di questi modelli predittivi, mentre invece noi sappiamo benissimo che l'etica è semplicemente qualcosa che deriva dagli interessi specifici che un determinato governo, una determinata società realizzano, e quindi l'etica sarà l'etica di un interesse che noi in genere chiamiamo profitto, dato che in tutto ciò il capitale, cioè come sistema economico dominante, tende a sparire dietro queste facciate scientifico-tecnologiche, politiche di interlocuzione anche sociale. Sappiamo che il premier inglese poi cercherà un contatto con Elon Musk per discutere certamente ad alti livelli, però tutto ciò significa sostanzialmente coprire gli interessi del capitale in una situazione di utilizzazione della capacità governativa che permetterà appunto una dimensione di utilizzazione massima di decisionismo ai livelli esecutivi e che però ormai crea dei problemi e delle paure in termini di possibilità da parte di questa intelligenza artificiale di determinare degli automatismi tali da mettere a rischio la sicurezza stessa della permanenza umana sul pianeta. Allora, perché questo? Perché soprattutto nelle forme di predizione generativa noi abbiamo la possibilità di delegare a delle macchine delle capacità decisionali che possono essere autonome. Allora, se pensiamo semplicemente all'uso militare che è stato realizzato all'interno di questa intelligenza artificiale cosiddetta, noi sappiamo che ci sono livelli di tre tipi in cui c'è una presenza umana nei primi due che gestisce e che è coadiuvata da una dimensione invece matematica, laddove la terza, che ancora non è stata completamente sviluppata ed è quella che mette paura, ha una capacità decisionale autonoma, cioè le armi potrebbero autonomamente sparare da sole, senza l'intervento della decisione umana. Allora, pochi minuti a disposizione chiaramente non sono sufficienti a definire tutto, però vorrei far capire che la nostra vita quotidiana è immersa all'interno di questa dimensione tecnologica, per cui la previsione che c'è già ed è abbondantemente coadiuvata dal presente e dalla nostra realtà è quella di una perdita di milioni di posti di lavoro sostituiti dalla intelligenza artificiale, laddove è vero che se ne produrranno di altri di posti di lavoro, ma se saranno 2-3 rispetto a qualche milione che viene perso, noi capiamo che l'economia di un paese non solo sarà sempre più organizzata da bisognosi che chiederanno sussidi, ma il lavoro chiaramente verrà a mancare. Io ringrazio dell'ascolto e vi auguro di informarvi sempre di più su questo problema che, ripeto, è onnipervasivo, cioè ci riguarda in ogni ambito della nostra vita quotidiana. Un saluto a tutti.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.